Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Chiacchieroni che producono poco. Nuovo duro attacco di Trump ai leader europei, aggiunge Zelensky, sta perdendo la guerra, risponde in fretta al mio piano di pace. Fino a 1800 posti in meno in Svizzera, importante riduzione del personale per il nuovo gruppo Helvetia Baloise dopo la fusione delle due compagnie assicurative. In Ticino il Collegio Papio di nuovo alla ricerca di un rettore, Adrien Pablé lascia la carica dopo solo 6 mesi. Social media vietati in Australia e minori di 16 anni, la misura in vigore da oggi, restano dubbi però sull'effettiva applicazione del provvedimento e sulla sua efficacia. I leader europei sono dei chiacchieroni che producono poco. Zelensky sta perdendo la guerra e deve organizzare elezioni. Il presidente statunitense Donald Trump, in un'intervista al media online Politico, ha ribadito concetti espressi nel recente documento di strategia e sicurezza nazionale statunitense e concede al presidente ucraino pochi giorni per rispondere al suo piano di pace. In redazione Chiara Savi.
Europa e Ucraina si sono ritrovate nuovamente nel mirino di Donald Trump, che nell'intervista rilasciata alla Casa Bianca a Politico non poteva essere più esplicito riguardo al proprio pensiero. La Russia sta avendo il sopravvento, lo ha sempre avuto, è molto più grande e quindi più forte. Riconosco agli ucraini un grande coraggio, ma a un certo punto la grandezza si impone. Non manca la stoccata a Zelensky riguardo all'ultimo aggiornamento del piano di pace americano per l'Ucraina, proposta che secondo Trump il suo omologo non ha ancora letto. Lo farà nella notte, sarebbe bello che lo facesse. C'è molta gente che muore e quando stai perdendo, perché sta perdendo. Un presidente, quello ucraino, che secondo Donald Trump dovrebbe organizzare elezioni ed è accusato di utilizzare la guerra per non farlo. Zelensky, da parte sua, ha risposto che una versione aggiornata del piano, dopo i vari incontri con i leader europei e i contatti con gli inviati americani, sarà inviata oggi a Washington. Un accordo diviso in 3 blocchi, una proposta quadro di 20 punti, un accordo che tratta le garanzie di sicurezza, un altro la ricostruzione del paese a guerra conclusa. E per quanto riguarda le urne, sono pronto a organizzare elezioni, ha aggiunto, e chiedo agli Stati Uniti, possibilmente con i nostri colleghi europei, di aiutarci a garantirne la sicurezza. Nei prossimi 60-90 giorni l'Ucraina sarà pronta a tenere elezioni. Secondo il Financial Times, alcune fonti interne dell'amministrazione USA riportano che i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno dato qualche giorno al presidente ucraino per rispondere al loro piano, che prevede l'annessione da parte di Mosca dell'intero Donbass, un passo che Zelensky non intende compiere. Le parti restano dunque distanti, con gli europei che tentano di sostenere Kiev, ma che da Trump ricevono solo critiche.
L'Europa non sta facendo un buon lavoro in molti modi.
Sono nazioni decadenti, parlano troppo e non producono molti risultati.
La pagina nazionale è un'importante riduzione del personale, quella annunciata ieri dal nuovo gruppo Helvetia Baloise, nato dopo la fusione delle due compagnie assicurative. Entro il 2028 verranno soppressi fino a 2600 posti di lavoro, di cui 1800 in Svizzera. Sentiamo Marzio Minoni.
Era il mese di aprile quando arrivò l'annuncio della fusione di due dei massimi nomi del mondo assicurativo svizzero, Helvetia e Baloise. Il 5 dicembre scorso questa fusione è diventata realtà, con il perfezionamento giuridico dell'operazione. La nuova compagnia, che si chiama Helvetia Baloise Holding AG, può contare su 2 milioni di clienti e una quota di mercato del 20%. Una fusione che porta con sé gli inevitabili doppioni in diversi settori. Ecco quindi l'annuncio di ieri, soppressione tra i 2.000 e i 2.600 posti di lavoro nei prossimi 3 anni in tutto il mondo, ma la maggior parte sarà in Svizzera, saranno tra i 1.400 e i 1.800 i posti in meno. Un numero molto importante. Se si tiene conto anche del resto del mondo, si parla di più del 10% di tagli. Infatti, il gruppo con sede a Basilea impiega 22.000 persone su 8 mercati diversi. A sparire, secondo un portavoce della compagnia, saranno soprattutto quelle funzioni che hanno a che vedere con l'amministrazione interna, mentre a gennaio è prevista una procedura di consultazione sui tagli previsti.
Nuova giornata di mobilitazione ieri del settore pubblico nel Canton Vaud contro i risparmi di 305 milioni di franchi previsti dal preventivo 2026. Sono stati in circa 20.000 a manifestare per le strade di Losanna, l'ottava manifestazione di questo genere a partire da ottobre. I sindacati hanno invitato tutti i funzionari ad uno sciopero totale per protestare contro i tagli nel bilancio. Numerosi luoghi di lavoro hanno votato risoluzioni di sciopero, in particolare nelle scuole e nelle università, come pure nel settore sanitario e sociale. In Ticino ora, perché il Collegio Papio di Ascona è di nuovo alla ricerca di un rettore. Adrien Pablé lascerà infatti la carica assunta a inizio luglio con la fine dell'anno. Luca Berti.
La comunicazione è stata fatta in serata, dapprima al Collegio dei Docenti verso le 18 e poi alle 19 tramite posta elettronica alle famiglie degli allievi. Infine è stata pubblicata una nota stampa in un'appendice del sito del Collegio. In sostanza, a 6 mesi dall'entrata in carica e a 8 mesi dalla nomina, André Pablé lascia il posto di rettore. Gli subentra pro tempore il presidente del Consiglio di Fondazione, Albino Sgragen, che così spiega la decisione.
Nell'ambito della riorganizzazione interna della direzione e nell'ambito del progetto di rilancio dell'istituto, che è in difficoltà in questi ultimi anni, siamo pervenuti alla conclusione da entrambe le parti che il professor Adrien Pablé, ottima persona, non era l'uomo giusto al posto giusto per assumere quella funzione in questo contesto.
Il vescovo Alain de Rémy ha fatto sapere di prendere atto dello scioglimento del contratto di lavoro e di confermare la decisione. Ci saranno conseguenze però sull'anno scolastico. Di nuovo Albino Sgragen.
Sia il corpo docenti che la rinnovata direzione con la nuova formula della direzione collegiale è guidata da persone che sono all'altezza della situazione e non ci sarà nessun effetto collaterale negativo sugli allievi, sulle loro famiglie, eccetera. Quel che è previsto nel programma sarà realizzato.
Nel frattempo si procederà ad avviare la ricerca di un nuovo rettore ed è la terza volta nel giro di poco più di un anno, dopo che per sostituire il partente Don Patrizio Foletti era stato dapprima scelto Boas Erez, candidatura rifiutata dal vescovo de Rémy, e appunto in seguito Pablé.
Nei Grigioni il Gran Consiglio ha stanziato 50 milioni di franchi per consentire a chi lo vuole di trasferirsi in via definitiva da Brienz, il villaggio minacciato da una frana, somma che si aggiunge agli oltre 70 milioni già stanziati per mitigare gli effetti dello scivolamento a valle del vasto perimetro instabile. I dettagli con Patrick Colombo.
Il sostegno è stato pressoché unanime, 106 i sì a fronte di un solo astenuto, al credito d'impegno di 50 milioni di franchi. Compattezza che il gran consigliere liberale Giovanni Jochum legge in questa maniera.
Sicuramente un atto di grande solidarietà all'interno del cantone dei Grigioni ed è giusto che se un comune si trova in grosse difficoltà anche gli altri comuni stiano ad aiutare, a dare una mano. E questo, diciamo, non i singoli comuni, ma a livello di cantone è anche stato fatto.
Della sessantina di abitanti rimasti a Brienz, la metà fruirà dei fondi stanziati dal cantone per trasferirsi altrove. A loro si aggiungono numerosi proprietari di case secondarie che entro il termine fissato hanno aderito al progetto di ricollocamento. Ma anche per garantire un futuro al paese sono già stati investiti tanti soldi, ben 73 milioni di franchi negli ultimi 8 anni. Uno sforzo più che giustificato, secondo Giovanni Jochum.
D'altra parte, diciamo, il comune Albula è molto di più che il paese di Brienz e trovo giusto e corretto che si dia una mano concreta a risolvere i problemi. In più dobbiamo essere coscienti che a valle c'è il passaggio della ferrovia rettica, c'è la cantonale, ci sono altre infrastrutture e se queste dovessero essere spostate costerebbe sicuramente non di meno.
Intanto a Brienz rimane in vigore l'ordine di evacuazione emanato nel novembre di un anno fa.
La Comco, la Commissione della Concorrenza, nutre qualche perplessità su alcuni punti contenuti nell'accordo di cooperazione siglato lo scorso maggio dalla SSR, la società svizzera di radiotelevisione, e gli editori privati. In particolare viene contestata la limitazione dell'offerta online dei canali della SSR, punti dunque che per il momento non faranno più parte dell'accordo. Gli editori si dicono delusi, ma intendono rispettare i patti. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
La segreteria della Commissione della concorrenza, a cui le stesse parti avevano chiesto una consulenza, considera ammissibile buona parte dell'intesa, ma solleva riserve su 6 misure e sono soprattutto punti in cui la SSR era andata incontro agli interessi dei privati. Carol Söhner è la vice direttrice della Comco.
Insbesondere geht es um die Selbstbeschränkung der SRG im Online-Bereich.
Le obiezioni riguardano in particolare le limitazioni dell'offerta online della SSR, spiega Söhner. L'intesa prevedeva, ad esempio, limiti alla lunghezza dei testi o una presenza ridotta sui social media. Per la Comco, una restrizione della concorrenza a scapito della SSR e non nell'interesse dei consumatori. Lo stesso vale per alcune limitazioni previste nell'offerta sportiva. Delusi gli editori privati, i punti contestati sarebbero stati soprattutto nel loro interesse, ma l'accordo non salta. A confermarlo ai microfoni SRF è il presidente dell'associazione Andrea Masüger. Per il quale i punti non contestati rimangono validi, compreso l'impegno a schierarsi contro l'iniziativa che vuole dimezzare il canone radiotelevisivo in votazione il prossimo 8 marzo, una linea confermata anche dalla SSR, che in una presa di posizione scritta afferma di voler proseguire il dialogo con i privati sui punti critici, modifiche che potrebbero entrare in vigore in un secondo tempo.
Andiamo ora in Australia, ne abbiamo parlato tanto quando la legge è stata votata dal Parlamento. Da oggi è ufficialmente entrato in vigore il divieto di accesso ai social media per i ragazzi sotto i 16 anni. Una norma senza precedenti, ideata per proteggere i minori dagli algoritmi cosiddetti predatori e dalla dipendenza dal web, che il governo di Canberra ha definito cocaina comportamentale. Su questa legge, che obbliga le piattaforme a rimuovere gli account degli adolescenti e a impedire l'apertura di nuovi profili, si è acceso l'interesse di molti governi europei. Restano però dubbi sull'effettiva applicazione del provvedimento e sulla sua reale efficacia, come ci spiega il nostro collaboratore da Melbourne, Dario Castaldo.
Australia will become the first country in the world to ban under 16s from having social media accounts.
Con queste parole, la ministra delle comunicazioni Annika Wells ha annunciato l'entrata in vigore della legge che da oggi in Australia vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni. Una norma definita apripista e voluta dal governo per proteggere i giovani dai rischi del web. Da oggi si entra nella fase operativa. Le 10 piattaforme vietate, tra le quali Instagram, TikTok e Snapchat, devono adottare misure ragionevoli per rimuovere gli account under 16, con multe fino a 27 milioni di franchi svizzeri in caso di inadempienza. Meta ha già cancellato 500.000 di profili, promettendo però di restituirli ai legittimi proprietari al compimento dei 16 anni. A complicare tutto, strumenti come la VPN, capaci di aggirare il vincolo geografico, ma anche la possibilità di trasferire contenuti e attività online su altri social media non ancora vietati, e soprattutto la questione irrisolta della verifica dell'età. Il governo infatti non ha imposto una tecnologia specifica, ma ha lasciato alle big tech il compito di trovare le soluzioni e alle famiglie la responsabilità di collaborare, di aderire anche nei fatti allo spirito della norma. Ma il divieto resta fragile. 3 bambini su 4 sotto i 13 anni già oggi eludono i controlli, e se ci riescono i preadolescenti, figuriamoci gli adolescenti esperti di web. Insomma, anche agli antipodi, fatta la legge, trovato l'inganno.
Il nostro ultimo contributo arriva dal Brasile, dove ormai è ufficiale Flavio, uno dei figli dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato per attentato colpo di Stato, si candiderà al posto del padre alle presidenziali del prossimo anno. Il contributo di Maria Zuppello.
Prima l'annuncio venerdì scorso, poi sabato un ripensamento in cambio dell'amnistia per il padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro. Alla fine però Flavio Bolsonaro ha confermato ieri la sua candidatura per la destra alle presidenziali del prossimo anno. Questa candidatura è irreversibile, non torniamo indietro. Il Brasile non regge più altri 4 anni di Partito dei Lavoratori. È finita. Lula è un prodotto scaduto, ha detto. Primo figlio dell'ex presidente, senatore dal 2018, Flavio Bolsonaro ha iniziato la sua carriera pubblica nel 2003, quando è stato il deputato più giovane eletto nell'Assemblea legislativa dello Stato di Rio de Janeiro. Ieri anche il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, considerato fino alla scorsa settimana uno dei possibili candidati dell'opposizione, gli ha espresso sostegno. Per Edinho Silva, presidente del Partito dei Lavoratori di Lula, invece, la decisione di Flavio Bolsonaro non può essere presa sul serio, perché ha detto: nessuno lancia una candidatura un giorno e apre le negoziazioni il giorno dopo. Il giovane Bolsonaro dovrà comunque vedersela con Lula.
Io vou completar 80 anni.
Ho compiuto 80 anni, ma ho la stessa energia di quando ne avevo 30. Sono pronto a disputare un quarto mandato in Brasile, ha detto il presidente. Nonostante Lula sia già in testa ai sondaggi, la polarizzazione politica continua a dividere il paese, che non riesce ad uscire dalla dicotomia del 2022, ovvero Lula contro stavolta il figlio di Bolsonaro.
E proprio pochi minuti fa i deputati brasiliani hanno approvato un disegno di legge che potrebbe ridurre considerevolmente la pena di Jair Bolsonaro, condannato, lo ricordiamo, a 27 anni di carcere, ma che ne dovrebbe scontare solo due. Il testo deve ancora essere approvato dal Senato. Per ora è tutto, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.